Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Ben ritrovati al nostro spazio libero all'insegna della comunicazione e della condivisione. Quest'oggi abbiamo un autore, una persona pienamente connessa con la comunicazione e con la cultura, ossia Bruno Vallepiano. Ciao Bruno!
Ciao!
Grazie per essere
grazie
qui.
Grazie per questa opportunità.
No, grazie a te per aver deciso di dedicare del tempo, no, e parlare di te, di quello che fai. Senti, partiamo proprio dall'aspetto che forse per te è la cosa più importante, la scrittura. Ecco, oggi le parole hanno lo stesso peso di una volta o è cambiato qualcosa?
Allora, beh, è una bella domanda questa. Diciamo che le parole hanno sempre un loro peso, dipende sempre molto anche dal contesto in cui vengono lette o pronunciate. Certamente rispetto a un tempo, oggi siamo inondati di parole, di immagini, quindi diventa difficile, è sempre un pochino più complicato in una giungla diciamo di questo genere muoversi, capire, ascoltare. Credo che le parole, quando arrivano al momento giusto e nel posto giusto, sicuramente hanno sempre un grande peso. Chiaramente insomma, dipende sempre, ci sono molti fattori da tenere in considerazione. Forse direi che in termini assoluti forse hanno un po' meno peso rispetto al tempo, ecco.
Senti, tu logicamente sei stato nominato anche Cavaliere al Merito della Repubblica dal Presidente Mattarella, ecco, ma più per il tuo impegno sociale o per il fatto che attraverso appunto i tuoi libri, i tuoi saggi, le tue guide hai lasciato un segno, secondo te?
Ma diciamo, secondo quella che era la dicitura delle ragioni per cui mi è stato, diciamo, attribuito questo onore, era per l'impegno sociale. Le tracce attraverso i libri, spero di lasciare qualche traccia, ma anche qui è sempre molto complicato pensare che lo si possa fare, però chi scrive ovviamente scrive per essere letto, e questa è, diciamo, è la soddisfazione principale, la ragione per cui lo si fa sostanzialmente, oltre al fatto di fare una cosa, io dico sempre, per me scrivere è terapeutico perché mi fa stare bene, quindi la prima ragione è quella, e quella funziona sempre. Poi dopo la fase successiva, sai, dipende da molti fattori, quindi dipende da chi legge, ecco.
Certo. Ecco, tu sei passato ai racconti, insomma, narrativa, insomma, al libro giallo, al noir. Hai fatto questo passaggio. Infatti poi diremo qualcosa in più anche sulla Linea Mortale, un caso per il giovane Mauro Bignami, edizioni Golem. Ecco, ma come mai questo passaggio? Perché questo passaggio?
Allora, dunque, io ho sempre scritto, diciamo, per mestiere, anche se non è sempre stato il mio mestiere principale, perché per vivere ho fatto anche altro, e scrivevo guide turistiche, scrivevo cose sulla montagna, perché è l'argomento, un argomento che conosco bene, e parlavo di territori che conosco altrettanto bene, e l'ho fatto per un po' di tempo, però contemporaneamente sono sempre stato un lettore, direi un buon lettore di un po' di ogni cosa, ma il giallo, direi, è sempre stato in prima linea in quelle che sono state le mie letture da sempre, no? Credo di aver avuto un imprinting quando ero piccolo, perché mio papà leggeva i gialli Mondadori, io di nascosto li prendevo dal suo comodino e li leggevo quando ero ragazzino, a volte poi mi nascondevo anche sotto le coperte perché... Però credo che questo mi abbia segnato un po' per quanto riguarda le preferenze delle cose da leggere, e a un certo punto ho pensato di provare a scrivere, visto che scrivevo altre cose, ho provato a scrivere un giallo che mi ha dato soddisfazione, ha avuto fortuna e così da lì è iniziato tutto, insomma. Questo è successo nel 2007, quindi sono già un po' di anni fa.
Sì. Poi La Linea Mortale, io ho avuto il piacere di leggerlo, è veramente coinvolgente. E ecco, la cosa bella è anche perché io penso che un giallo debba essere impostato in questo modo, il fatto che tu hai sempre voglia di andare avanti, perché come dice, la scoperta è una scoperta che avviene, no, in maniera graduale, no? E quindi questa è la cosa molto bella. Ecco, però quando tu scrivi un giallo, ecco, di solito, voglio sapere proprio com'è il tuo approccio. La storia già ce l'hai in mente, la devi sviluppare, o è qualcosa che, ecco, fai crescere man mano che scrivi?
Guarda, un po', nel senso che su questo ti dirò che ho confrontato in questi ultimi 20 anni con tantissimi autori, anche grandi autori, ognuno ha il proprio metodo, però il mio modus operandi è questo: io penso una storia, devo averla in testa e su questa storia diciamo rifletto, penso, è come se avessi una cosa da costruire, ma per diciamo tutta la fase preliminare non scrivo nulla o quasi nulla, ecco, e quando comincio a scrivere allora ho le idee chiare e vado avanti. A volte poi ti rendi conto che la cosa che hai pensato non funziona e bisogna modificarla, però questo avviene man mano, ecco, tutto sommato. Sai, a volte particolari, anche piccole cose, ti rendi conto che per far funzionare le azioni di un certo personaggio bisogna ricorrere a qualche stratagemma che prima non avevi pensato, ma questo fa anche parte del divertimento, dello scrivere, insomma.
Ecco, ma poi la cosa che secondo me è la linea di successo è la cura del particolare, del dettaglio, e tu nei tuoi testi questa cura c'è. Ecco, quindi voglio sapere come fai la scelta sia delle ambientazioni, ma anche per esempio dell'aspetto psicologico, tipo una figura come Mauro Bignami, ecco, le caratteristiche psicologiche, dove le sei andata a prendere?
Allora, Mauro Bignami intanto nasce come, diciamo, investigatore, che non è un investigatore, è un professore di filosofia, ma avevo bisogno di un personaggio di questo genere perché chiaramente in un piccolo paese come quello dove si svolgono gli avvenimenti che io racconto, non avrebbe senso far muovere un poliziotto, un investigatore, un detective, non ci starebbe. Quindi professore di filosofia andava bene, ma diciamo che questo è nato anche dalla necessità di avere un appiglio attraverso quello che poi è l'insegnamento e il rapporto che ha questo professore con i suoi allievi. Io molto spesso tiro fuori qualche pensiero filosofico e alcune riflessioni sulla vita, perché è mia intenzione in qualche maniera dare spessore psicologico ai personaggi, non usarli soltanto come delle figurine che si muovono diciamo in qualche modo sullo scenario del racconto. Ecco, per cui la figura è nata, è stata costruita a tavolino. Ovviamente poi sai, ognuno di noi è fatto, io credo, di tutto quello che ha visto, che ha letto, che ha sentito, dei romanzi che ha letto, dei film o degli spettacoli in cui ha assistito, e anche dalla vita che ha vissuto, no? Quindi spiluccando un po' qui, un po' là, il personaggio è venuto fuori. In questa maniera, diciamo che ha avuto nello sviluppo di questi, adesso mi pare che quelli di Mauro Bignami siano 8 al momento, 7-8, quindi diciamo nello sviluppo temporale c'è stata anche una crescita.
Una crescita, è vero, infatti proprio
del personaggio.
È vero, perché una cosa particolare, anche perché i personaggi è come se, no, crescessero insieme all'evoluzione delle storie, perché effettivamente è così, no?
Certo. Senti, però questa è l'intenzione.
Questa è l'intenzione ed è anche un bellissimo risultato. È anche un bellissimo risultato, no? Perché poi, per questo poi uno si affeziona, no? A questo tipo di personaggi.
Diciamo i personaggi seriali hanno un po' questa caratteristica. Se piacciono, poi i lettori ti aspettano sempre qualcosa.
È vero.
È vero. Che non è cosa facile mantenere alto il livello dell'attenzione dei lettori, tentativo c'è, però chiaramente.
Ma questo più che altro è anche legato al fatto che oggi si legge poco e non è solo un problema dell'autore.
Sì, sicuramente questo è un problema italiano.
Esattamente, perché senti, ti faccio una domanda assurda prima di parlare anche di un altro aspetto molto importante, quindi anche il fatto, io l'ho detto, insomma, tu sei pienamente connesso, insomma, con la cultura, con la comunicazione, e voglio che tu ci parli anche un po' del Festival di Verbania. Però prima di parlare di questo e ricordare, ripeto, La Nia Mortale, un caso per i giovani, Mauro Bignami, Edizioni Golem, domani devi portare nel tuo paese, dove tu hai ricoperto la carica di sindaco, Pierpaolo Pasolini. Voglio sapere se questo giro nel tuo paese, dove hai ricoperto la carica di sindaco, avviene così, parlando del più del meno, oppure parlereste dei giovani d'oggi?
Beh, sicuramente con un personaggio di così alta levatura, io lascerei a lui la scelta degli argomenti, ecco, credo che mi limiterei ad ascoltare come credo sia logico. Poi è chiaro, di fronte a tanta cultura e a uno spessore, diciamo, umano di questo genere, credo che delle curiosità verrebbero fuori sicuramente, parlando sarebbe una cosa, chiaramente stiamo parlando di una cosa che non potrà mai succedere, purtroppo, però questo credo che sia quello che accade quando si incontra. Ecco, personalmente posso dire che in questi anni ho incontrato molti molti scrittori, molte persone così di alto livello culturale. Io mi avvicino sempre con moltissima umiltà, e devo dire una cosa, che le persone più sono grandi, più sono umili, e quindi ti mettono alla tua portata, ecco.
È vero.
Purtroppo accade che persone che non avrebbero i titoli per essere, vabbè, questo è un altro discorso. Spero di averti risposto.
No, assolutamente. Senti, allora, dopo aver salutato Gerardo e Antonio Del Rico, ecco, parlaci un attimo di questo Festival di Verbania.
Beh, allora, intanto il Festival è una delle creature di Gino Marchitelli.
Anche lui è vero. Salutiamo e ringraziamo, perché grazie a Gino, grazie a Gerardo e Antonio Del Rico, insomma, tu sei qui grazie anche a loro, eh? Quindi.
Certo. E quindi diciamo tanto di cappello, perché io so per esperienza che c'è tanto lavoro dietro all'organizzazione di queste cose, e poi è un incontro con personaggi come dire, importanti del mondo letterario, e trovo che sia, come dire, è encomiabile il fatto che ci sia l'impegno dell'ente pubblico, del comune, quindi dell'assessorato competente e della biblioteca, per sostenere un'iniziativa di questo tipo. Anche, e dico questo perché so che in molti comuni, siccome negli enti pubblici i soldi scarseggiano, e quindi purtroppo una delle prime cose che viene tagliata
è la cultura.
Spesso è la cultura, e quindi quando questo non succede, anzi, si dà un segnale di sprone a chi organizza, credo che questo sia assolutamente positivo. Poi, insomma, parliamo anche di un posto fantastico, di uno degli angoli più belli del nord Italia, sicuramente. Quindi tutti questi ingredienti insieme credo che facciano un mix, un cocktail molto 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 bello, che io spero, anche per la dovuta soddisfazione che devono avere gli organizzatori, insomma, che abbiano un risultato come si deve.
Assolutamente, ma io ne sono convinto, perché appunto, come hai detto tu, comunque questo evento viene organizzato da persone di spessore, persone che sono, no, che sono dentro la cultura, e quindi sicuramente promuovono la cultura in maniera eccelsa. Senti, il festival è proprio in questi giorni, oggi è primo maggio, ma è in questi giorni, insomma, che c'è stato il festival, giusto?
Sì, esattamente.
Allora, Bruno, un'ultima domanda e poi ti lascio e ti ringrazio di cuore, e speriamo di poterci risentire presto. L'ultima domanda è legata proprio a quello che uno vuole lasciare, il segno che uno vuole lasciare, ma per tutte le cose che uno fa, no? Allora, fra 200 anni non ci saremo più fisicamente, ma ci saremo spiritualmente. Voglio sapere che di Bruno Vallepiano, per i posteri, cosa deve restare? Deve restare la sensibilità, la determinazione, la voglia di cambiare il mondo, i libri. Che cosa deve restare di Bruno Vallepiano?
Allora, intanto non mettiamo limiti qua, che adesso che ci siamo ancora fra 200 anni.
Che ne so, che succeda, che ne so, veniamo ibernati, veniamo...
Però io direi che non mi pongo tanto il problema. Io spero che, diciamo, la tua domanda suscita un interrogativo che non mi sono mai posto, però... E devo rispondere a caldo, direi che la cosa che spero è che magari qualcuno, se esisteranno ancora i libri di carta o qualcosa che permetta di leggere, che a qualcuno capiti per caso in mano una cosa mia, che la legge, che si diverta anche fra 200 anni, no? Magari la lingua italiana sarà stata assorbita da qualche altro idioma, però chi lo sa. Che questo può essere la mia massima aspirazione, ecco, detto così.
Grazie veramente, Bruno, grazie di cuore. Allora, grazie di cuore, e continua a restare connesso, insomma, con tutto quello che fai. Grazie, Bruno.
Sicuramente, grazie a te, Pietro, e agli ascoltatori. Grazie.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.
think that's a G. That's all I got. I can't tell you what's not. Where do you